Domenica 22 marzo, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi inizio con un'intervista a Daniel Sokach, un attivista del mondo ebraico progressista americano che per altre cose pubblica ora in Italia per parlare di Israele, la storia di come si è arrivati fin qui, un libro che cerca di ricollocare nelle dinamiche della storia, quindi nella loro complessità, alcuni degli eventi che hanno condotto alla guerra di Gaza e al massacro di oltre 70.000 palestinesi. Poi con lo scrittore e francesista Filippo D'Angelo parleremo di Marthe, storia di una prostituta, il libro di Joris Karlewismans che torna in libreria per Preistorica Editore, che ripropone appunto un autore interessante, significativo nell'evolvere della sensibilità moderna. E infine Ira Rubini intervista Lea Melandri che per Prospero pubblica un libro che decostruisce e riflette sui fatti di cronaca. E siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 22 marzo, la Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare, buongiorno da Roberto Festa.
Quite passionately about this one. Israel quite clearly was lobbying for this war, but this is the United States of America, and it's under the presidency of a man who wants to be a dictator, and he is responsible for bringing the United States into this war, and him alone. We're not doing it. And by the way,
questa è la voce di Daniel Sokach, ci parla dalla California, è dal 2009 CEO di New Israel Fund, un'organizzazione che si dedica a programmi di eguaglianza, di pari opportunità per tutti gli abitanti di Israele, ebrei e arabi. Sokach è uno degli attivisti più impegnati sul fronte, nel fronte progressista ebraico americano, scrive per diverse pubblicazioni, è tra i fondatori del Progressive Jewish Alliance, è da qualche giorno in libreria in Italia un suo libro dal titolo Per parlare di Israele, la storia di come si è arrivati fin qui, lo pubblica Altre Cose. Si tratta di una sorta di manuale, diciamo, che in modo conciso, veloce, ma comunque approfondito, mai banale e quindi sempre attento alla complessità, racconta la storia di Israele, gli 80 anni dello Stato ebraico, il conflitto che ha diviso ebrei e palestinesi e che ha avuto il momento più tragico, terribile, con l'attacco di Hamas del 7 ottobre e la successiva guerra che ha ucciso, in cui Israele appunto ha ucciso 70.000 persone, oltre 70.000 persone, molte di queste appunto donne e bambini. Il libro di Sokach nasce da un'esigenza, da una percezione, e cioè come sia difficile parlare oggi di Israele, come le opinioni su Israele o contro Israele tendano immediatamente a radicalizzarsi in un senso o nell'altro, impedendo appunto spesso la comprensione e il dialogo. Questo libro è appunto il tentativo di uscire da questa contrapposizione, da questa radicalizzazione, spiegando e informando. Ho colto comunque l'occasione del libro per fare una chiamata a Sokach in California per porgli alcune domande. Lui tra l'altro sarà in Italia per presentare il libro tra un paio di settimane. Allora, ho iniziato subito con una domanda sulla questione dei due stati. Allora, dopo quanto successo, la soluzione dei due stati appare, diciamo, a molti, francamente, sempre più lontana. La destra israeliana non vuole sentir parlare di uno Stato palestinese indipendente e autonomo, ci sono appunto i coloni, gli insediamenti che tendono continuamente a mangiare terreno palestinese. L'amministrazione Trump appoggia in tutto e per tutto il governo di Netanyahu. Ecco, allora, che prospettiva vede Daniel Sokach per la soluzione possibile, ormai forse lontana, dei due Stati?
Well, you're of course right that it seems more and more unlikely than it has in many, many years when it seemed pretty unlikely. But I think that here the real, you know, we have to consider several
things. Beh, hai ragione, ovviamente. Oggi la soluzione dei due Stati sembra sempre più improbabile, ma dobbiamo considerare diverse cose. La prima è che Israele ha perso un enorme sostegno negli Stati Uniti, anche in alcune frange del Partito Repubblicano. Ci sono fazioni del mondo MAGA, per esempio, che non sostengono questa guerra all'Iran con Israele. Il secondo punto è che, per quanto difficile possa sembrare a tutti noi in questo momento, Donald Trump non rimarrà in carica per sempre. E ciò che accadrà dopo è imprevedibile. Tra due anni ci saranno le elezioni negli Stati Uniti ed è molto probabile che salirà al potere un democratico. È altrettanto probabile che per quel democratico sarà politicamente più conveniente essere molto meno filo-israeliano di quanto lo siano stati i presidenti precedenti. Certo, oggi la situazione appare davvero molto, molto cupa. La destra israeliana è in ascesa. Israele agisce impunemente in Medio Oriente con il sostegno dell'amministrazione Trump facendo tutto ciò che vuole. In Cisgiordania i coloni israeliani appoggiati dal governo terrorizzano i palestinesi e allontanano sempre di più l'obiettivo di una soluzione a due Stati. Ma ripeto, l'attuale situazione politica non durerà per sempre. In Israele ci saranno le elezioni ad ottobre di quest'anno e negli Stati Uniti le elezioni il midterm a novembre. E poi nel 2028 ci sarà un nuovo presidente, quindi la situazione potrebbe apparire molto molto diversa tra un paio d'anni rispetto ad adesso.
Least expected that sometimes when they happen. Nobody saw Anwar Sadat flying to Jerusalem in the late 70s and saying, let's make peace. Nobody would have predicted that. Nobody would have predicted that Yitzhak Rabin would...
Nessuno avrebbe mai immaginato che Anwar Sadat sarebbe volato a Gerusalemme alla fine degli anni 70 dicendo, facciamo la pace. Nessuno avrebbe previsto che Yitzhak Rabin sarebbe diventato primo ministro e avrebbe detto dobbiamo fare la pace con i palestinesi. Ci sono 14-15 milioni di persone che vivono tra il fiume Giordano e il Mediterraneo, in Israele e Palestina, in Cisgiordania e a Gaza. Circa la metà di queste sono palestinesi e circa la metà sono ebrei. Nessuno se ne andrà, nonostante ciò che Smotrich, Ben-Gvir, i leader di Hamas possono desiderare o fantasticare, quindi 15 milioni di persone dovranno coesistere.
In Israel Palestine, right? In Israel, the West Bank and in Gaza. About half of those people are Palestinian and about half of those people are Jewish. Nobody's going anywhere, right? Despite what Mr. Smotrich and Mr. Ben-Gvir.
La guerra a Gaza ha avuto e sta avendo effetti profondi anche sulle comunità ebraiche della diaspora. Da un lato si assiste ad una radicalizzazione di molte tra queste, soprattutto nei suoi organismi, diciamo così, dirigenti, no? Che si sono presto allineati alle posizioni della destra israeliana. D'altro canto, però, sembra che la guerra, il massacro provocato appunto in Palestina, abbia allontanato settori, soprattutto tra i più giovani di ebrei in Europa e negli Stati Uniti, li abbia allontanati da Israele. Ecco, che cosa ne pensa Daniel Sokac? Ci sono stati effetti importanti della guerra a Gaza sulle comunità ebraiche nel mondo? La guerra a Gaza ha influenzato gli orientamenti di queste comunità, ha influenzato il loro equilibrio interno?
Yeah, well, it certainly has affected it. And I'll speak mainly about what the situation is here in the United States,
Sì, beh, certamente l'ha influenzato. Vorrei parlare della situazione che conosco meglio, quella degli Stati Uniti. Per molti ciò che è accaduto il 7 ottobre ha generato un senso di solidarietà o affinità con Israele, anche se non condividevano o disapprovavano le politiche di Israele degli ultimi 20 anni. La guerra a Gaza ha fatto emergere un'altra dinamica, quella del distacco da Israele che però preesisteva a Gaza. Lo vedo nei miei figli o in altri giovani che conosco, il distacco da Israele è sempre più forte.
American Jews are overwhelmingly liberal, as I imagine you are aware, right? So, other than black women, American Jews vote Democratic more than any other group in the country.
76. La comunità ebraica americana è, insieme alle donne nere, il gruppo di voto più fedele ai democratici. Oltre al 70% degli ebrei americani vota democratico. Quando poi i candidati sono Roosevelt o Barack Obama, si passa all'80%. La comunità ebraica americana è molto, molto, molto liberale. Israele negli ultimi 20 anni si è spostato sempre più a destra. Quello cui stiamo assistendo è che Gaza ha esacerbato, è una crescente spaccatura, soprattutto tra i giovani ebrei americani e lo Stato di Israele. Nonostante i centinaia di milioni di dollari investiti investiti per portare giovani ebrei americani in Israele, gran parte di questi si sente sempre meno legato a Israele, di cui percepisce un evidente disinteresse per i diritti umani e l'uguaglianza nei confronti dei palestinesi che vivono sotto occupazione. Questa dinamica non riguarda le leadership delle comunità ebraiche americane che restano fortemente filo-israeliani, ma la posizione della vasta maggioranza degli ebrei americani è molto più sfumata. E molti tra i giovani ebrei americani non appoggiano più Israele.
You know, hundreds of millions of dollars invested in bringing young American Jews to Israel, which I would argue are often.
Daniel Sokac, lei vive negli Stati Uniti e negli Stati Uniti la guerra a Gaza è stata al centro di manifestazioni e proteste, soprattutto nelle università. A suo giudizio, l'amministrazione Trump ha cercato, sta cercando di utilizzare proprio la questione dell'opposizione alla guerra di Israele a Gaza per reprimere il dissenso interno e per reprimere il libero discorso, la libertà d'espressione?
Well, in a word, yes, they have attempted to do that, in particular in the universities. And with varying degrees of success at some, you know, they are using
Beh sì, hanno tentato di farlo, in particolare nelle università. L'amministrazione ha esibito quella che a mio avviso è una preoccupazione ipocrita per gli studenti ebrei, per cercare di mettere a tacere le opinioni o intimidire le persone affinché non esprimano le proprie opinioni se queste sono contrarie a ciò in cui crede questa amministrazione. Voglio poi fare un'osservazione che non deve suonare come un giudizio, ma proprio come la constatazione di un fatto. Ciò che Israele fa o si percepisce che faccia ha un impatto sugli ebrei di tutto il mondo. Questo significa che quando Israele si comporta come si è comportato negli ultimi anni, offre una piattaforma agli antisemiti per confondere Israele con gli ebrei. L'antisemitismo è aumentato vertiginosamente a causa della guerra di Gaza. Gaza è stata una giornata di festa per gli antisemiti di tutto il mondo. Ne hanno approfittato appieno, incolpando gli ebrei di tutto il mondo per ciò che Israele fa. Per molti ebrei americani, la situazione attuale è molto meno sicura di quanto non lo sia stata per generazioni.
It has been a field day for anti-Semites, right? They have taken full advantage of this and they are blaming Jews around the world for what Israel does, and it is much less safe.
Daniel Sokac, mi sembra che uno dei lasciti di riflessione più importanti che la guerra a Gaza sottopone appunto alla nostra attenzione, direi che la cosa vale anche per gli ultimi anni di vita dello Stato di Israele. Appunto, uno degli ambiti più interessanti, significativi, è quello forse relativo alla riflessione sul sionismo, all'applicabilità del sionismo in uno Stato che vuole considerarsi democratico. Ovviamente la critica al sionismo è antica, basti pensare ad Hannah Arendt. Secondo lei però gli ultimi anni di storia dello Stato di Israele e questa guerra a Gaza mostrano in qualche modo la necessità di superare il sionismo come principio fondante di uno Stato democratico? Voglio dire, può un'ideologia, un pensiero che si fonda su una visione comunque etnica e religiosa essere alla base di uno Stato democratico?
I take a little issue with the framing of the question because on the one hand, what we see of course in Western Europe, including in your beautiful and wonderful country, are countries that have emerged into liberal democracies as flawed as we all are.
Credo di avere qualche riserva sul modo in cui si è posta la domanda. Nell'Europa occidentale, compreso nel tuo bellissimo e meraviglioso paese, ci sono nazioni che sono democrazie liberali, che hanno una componente religiosa nell'identità. Può essere ufficiale, come nel caso della Chiesa anglicana in Inghilterra, o meno ufficiale, come avviene per la Chiesa cattolica in molti paesi, e per le confessioni protestanti in altri, vedi i paesi scandinavi ad esempio. L'Italia, da questo punto di vista, è uno degli esempi migliori, con simboli potenti, culturali e religiosi che sono importanti per l'identità nazionale. Quindi non capisco perché Israele, unico tra le nazioni al mondo, debba essere l'unico paese in cui si afferma che è impossibile che un'identità etnica o religiosa di qualsiasi tipo sia compatibile con la democrazia. Perché per Israele diventa impossibile quello che è successo e succede per quasi tutti i paesi europei? Non credo quindi che, in linea di principio, ciò che chiamiamo sionismo, ovvero l'idea che gli ebrei abbiano il diritto di vivere collettivamente nella loro patria, sia in qualche modo incompatibile con la democrazia. Non credo, come temeva Arendt, che ci sia un'incompatibilità fondamentale tra democrazia e sionismo. Detto questo, è vero che quanto avviene oggi in Israele non riflette il lato liberal-democratico dell'equazione. Al momento, Israele non riesce ad essere al tempo stesso ebraico e democratico. Questo però vale per tutto il Medio Oriente. Ogni paese della regione ha una forte componente religiosa, ufficiale o non ufficiale, e nessuno di questi paesi è una democrazia liberale di successo. Quindi sospendo il giudizio.
That Jews have a right to live collectively in their homeland is or that there should be a Jewish flavored country is somehow incompatible with democracy.
Un'ultima cosa, Daniel Sokac, Israele è sicuramente più forte oggi rispetto a qualche anno fa. La sua egemonia, l'egemonia regionale di Israele è ormai quasi totale. Israele ha l'appoggio incondizionato dell'alleato americano. Negli stessi Stati Uniti, tra l'altro, si moltiplicano le voci all'interno del fronte repubblicano-conservatore che mettono in guardia contro un'eccessiva soggezione agli interessi e alla volontà di Israele da parte degli Stati Uniti. Al tempo stesso c'è una domanda, cioè Israele forse alla fine è più solo. Allora Daniel Sokac, non pensa che quelle migliaia di morti a Gaza abbiano in fondo creato attorno a Israele un senso di rabbia, di contrarietà, di sospetto che alla fine rende difficile il futuro diplomatico e politico dello Stato di Israele?
Well, I think you're 100% right, and I make that very point in my book.
Penso che tu abbia ragione al 100%. Israele oggi è militarmente più forte che mai. La sua situazione di sicurezza nella regione è la migliore da decenni, o almeno lo era fino a 3 settimane fa. Gode del pieno appoggio dell'amministrazione Trump. Sul piano diplomatico internazionale, Israele è però più isolato che mai. In realtà gli è rimasto un solo amico fedele al mondo a causa delle sue scelte. Questo sono gli Stati Uniti. Vorrei però concludere osservando una cosa: se io e te avessimo parlato 80 anni fa e qualcuno ci avesse detto che era possibile salire su un treno a Milano e scendere a Berlino o ad Amsterdam senza passaporto, avremmo risposto: siete pazzi. Oggi invece è possibile. Voglio dire che le cose cambiano. Ciò che oggi ci appare impossibile non lo sarà forse nel futuro. Il mio lavoro è oggi dedicato a sostenere i palestinesi e gli israeliani che cercano un futuro diverso, pacifico, di uguaglianza. Tra 10 anni forse guarderemo indietro e diremo: ci credete a quanto sembravano terribili le cose nel 2026 rispetto alla direzione positiva che stanno prendendo ora? È per questo che dobbiamo continuare a lottare.
In 10 years time we'll look back and say, can you believe how terrible things seemed in 2026 compared to the good direction they're in now? That's what we have to fight for.
E questo era Daniel Sokac. Il suo libro è Per parlare di Israele, storia di come si è arrivati fin qui. La traduzione di Marinella Magri, sono 491 pagine, lo pubblica Altre Cose. E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Parigi, seconda metà dell'Ottocento. Marthe, figlia di un pittore, di un'operaia, orfana dall'età di 15 anni, lavora come operaia in una fabbrica di perle. Alla ricerca di una vita, di una condizione migliore, entra in una casa chiusa, quindi diventa prostituta. Il teatro popolare, il vaudeville e la relazione con un giovane, Léo, diventano gli strumenti parziali, alla fine illusori, con cui Marthe cercherà di uscire da un destino che invece appare socialmente determinato, in qualche modo inevitabile. Marthe, storia di una prostituta, e il romanzo d'esordio di Joris Carl Huysman, scrittore, poeta, critico letterario, critico d'arte, giornalista, l'autore tra gli altri di Arebourg, considerato uno dei grandi classici del decadentismo europeo. Marthe viene ora ripubblicato da Preistorica Editore con la traduzione e una postfazione di Filippo D'Angelo. Qui do il benvenuto in trasmissione, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito a parlare di Marthe.
Allora, Filippo D'Angelo, studioso di letteratura francese, traduttore, ha pubblicato tra gli altri il romanzo La fine dell'altro mondo e La città del tempo per Nottetempo. Allora, Filippo D'Angelo, una prima cosa. Joris Carl Huysman lo conosciamo soprattutto per Controcorrente, no? Cioè Arebourg, che è il suo romanzo, diciamo, più famoso. Allora, in che momento della vita si trovava Huysman quando scrisse appunto Marthe, e quanto il tema trattato in questo romanzo, cioè quello di una ragazza, no, che si prostituisce, che fa la mantenuta, ecco, poteva essere dirompente e scandaloso all'epoca?
Sì, Allora, quando Wisnans pubblica Mart a 28 anni, quindi più che un giovane scrittore è un giovane aspirante scrittore, all'epoca solo pubblicato una piccola raccolta intitolata Le Drageoire aux Épices, quindi Mart è il suo primo romanzo con il quale, diciamo, riesce a crearsi subito una piccola fama nell'ambiente letterario, anche se il romanzo è stampato in poche copie, non ha un grande successo. La scelta del tema, diciamo, contribuisce a far sì che con questo primo romanzo comunque Wisnans attiri l'attenzione del mondo letterario, perché il personaggio della prostituta, che poi diventerà un personaggio importante di altri romanzi di ispirazione naturalista come Mart, basti pensare al celebre Nana di Zola, che all'epoca è un po' il maestro di Wisnans, ecco, al tempo il personaggio della prostituta non è ancora stato messo in scena dai narratori di ispirazione naturalista. Si può dire che sia un po' il primo romanzo, diciamo, che rappresenta un personaggio femminile dedito a questa professione.
Lui non lo pubblica, tra l'altro, cioè non lo stampa in Francia, no, il romanzo.
No, proprio per, siccome temeva la censura, lo fa stampare in Belgio, a Bruxelles, dove c'era un po' più di, diciamo, un po' più una maggiore libertà editoriale. Poi tramite un libraio parigino specializzato un po' nel contrabbando di libri, fa arrivare le copie a Parigi, dove vengono poi vendute.
Un po' come succedeva durante appunto ai filosofi l'illuminismo, cioè facevano sì, stampare in Olanda o in Inghilterra e poi li facevano rientrare.
Esattamente, oppure a volte addirittura mettevano la cinta pura Amsterdam, certo, libro, poi in realtà era stampata a Parigi, però si tratta di quelle tecniche editoriali che già esistevano all'epoca dell'Ancien Regime per aggirare un po' il rischio della censura.
Allora, senta Filippo D'Angelo, mi sembra che questo libro rientri, no? Lei faceva riferimento poco fa a Zola in modo piuttosto preciso all'interno della corrente, no, naturalistica. Wisnans, tra l'altro, era all'inizio, come lei ha detto, della sua parabola letteraria e artistica, era un grande ammiratore di Zola. Qui mi sembra esserci appunto quella matrice. Allora, adesso ce l'ho davanti, leggo, ho aperto a caso, leggo proprio un piccolissimo estratto da Mart. Il grosso negoziante arrivò con le braccia cariche di un patè al tartufo e di un cesto di vini. Quel commerciante in cerca di avventure galanti era un rospetto bonario, un convitato gioviale. Panciuto e ansimante, portava ampi favoriti e la sua faccia offriva questa particolarità sorprendente. Il naso era color melanzana, mentre le altre parti sembravano tinte di quel rosso brillante che usano gli smaltatori, la porpora di Cassio. Ecco, allora proprio l'ho aperto a caso. Allora, Filippo D'Angelo, del naturalismo Wisnans mi sembra accettasse, come dire, diverse componenti, cioè diversi dettami, no? Quindi la rappresentazione, la lingua, con queste anche espressioni gergali, e poi però anche, come dire, la volontà di denuncia, cioè di indagine in qualche modo scientifica sulle strutture e sulle storture morali della società.
Sì, soprattutto direi la volontà di non indietreggiare di fronte alla rappresentazione degli aspetti più diciamo più sordidi e più truci della società. Da qui è appunto la scelta di occuparsi di un fenomeno quale la prostituzione all'epoca. C'è, diciamo, da parte dei critici più tradizionalisti un atteggiamento fortemente ostile al naturalismo proprio per questa ragione, per l'accusa di compiacersi nella descrizione del fango sociale, diciamo. E Wisnans invece è uno degli autori sicuramente che più si spinge in quella direzione, che meno indietreggia di fronte a quegli aspetti della realtà, E sul piano, diciamo, tecnico, la tecnica narrativa e lo stile, questo aspetto va di pari passo con una grandissima ricchezza descrittiva, quale è dimostrata per esempio dal passaggio che ha appena letto.
Sì, tra l'altro lui, come dire, mi sembra anche questa storia, mi sembra di aver letto proprio nella sua postfazione, lo riguardava in qualche modo direttamente, no?
Sì, pare che sia ispirata in effetti, diciamo, lui stesso a dirlo, a scriverlo in certe lettere, a una sua vicenda sentimentale giovanile. Bisogna pensare che all'epoca, diciamo, i giovani scrittori evolvono in una dimensione sociale un po' promiscua, quella della bohème, per cui sì. Frequentano, anche se magari vengono da famiglie borghesi, nel caso di Wiseman si trattava più di piccola borghesia, comunque, diciamo, frequentano gli ambienti un po' della vita notturna parigina, quindi dei cabaret, dei bordelli, dei teatri popolari, e spesso allacciano relazioni con prostitute, come era stato il caso di Wiseman.
Senta, allora, Wiseman, almeno quando l'avevo studiato, diciamo, al liceo, era in qualche modo appunto lo scrittore, il profeta del decadentismo. Lei nella sua postfazione scrive che quest'opera, che pure rientra, diciamo, in questa prima fase, no? Quindi in un'estetica ancora zoliana, quindi soprattutto naturalistica, ecco, però già contiene in nuce, potremmo dire, degli elementi che sono poi tipici del naturalismo, del decadentismo, no? Soprattutto magari in questa descrizione così concreta, fisica, materiale, della nausea, del disgusto che accompagnano questa discesa all'inferno, in qualche modo, di Marte. Ecco, a che cosa si riferisce? Quali sono comunque questi aspetti che lei già intravede del futuro sviluppo poi letterario e artistico di Wiseman?
Allora, cioè, direi innanzitutto una certa tendenza a sovrapporre arte e realtà, che poi diventerà ovviamente molto più forte a partire da Rebour, ma che è già presente in Marte. Basti pensare che la prima scena, diciamo, in cui Marte e Leo, il protagonista maschile, si trovano insieme, è tutta basata sulle comparazioni che Leo, che è anche un critico d'arte, fa tra Marte e alcune opere d'arte, in particolare alcuni volti di Rembrandt. Quindi il primo aspetto direi che è questo. Poi sì, una certa la volontà di descrivere dei personaggi in preda a una sorta di nausea esistenziale, si potrebbe dire un po' anacronisticamente utilizzando il termine sartreano, che poi diventerà anche questo aspetto, diciamo, fortissimo in Rebour, quindi una sorta di pessimismo un po' di matrice schopenhaueriana applicato alla vita quotidiana di questi personaggi che vivono così un po' a ritroso, per l'appunto, rispetto all'esistenza. Questo è il caso in particolare del personaggio maschile Leo, ma anche di Marte, la protagonista femminile. E poi, infine, direi la tendenza a descrivere con minuzia un po' onirica certi stati d'animo dei personaggi, la loro vita interiore, con diciamo un utilizzo, per esempio, il discorso indiretto libero che a tratti si avvicina quasi a una forma di monologo interiore, di flusso di coscienza, quindi diciamo questo desiderio di non accontentarsi della descrizione della vita esteriore dei personaggi e delle ambientazioni in cui i personaggi evolvono, ma anche della loro vita interiore, anche nei suoi tratti appunto più onirici, più fantasmagorici.
Senta, Filippo D'Angelo, allora magari è una cosa che è venuta in mente solo a me e non è così, però insomma una cosa che mi è sembrato appunto in qualche modo di percepire è, come dire, una sorta di parallelo, no? Tra le perle che della fabbrica, no? Dove appunto Marte lavora, e la sua condizione, cioè c'è, come dire, in qualche modo, adesso poi insomma, magari me lo dice lei, cioè una sorta di parallelo tra la dimercificazione, cioè c'è un parallelo tra quelle perle, le perle della fabbrica, dietro cui la cui produzione però c'è la fatica, c'è l'abbrutimento, no, di chi ci lavora, e la bellezza di Marte, no, che nasconde la sua mercificazione abietta da parte della società che la circonda. Cioè, è possibile anche stabilire e vedere questo tipo di parallelo nelle intenzioni, appunto, di Wismans?
Ma complimenti, mi sembra una bellissima intuizione, a maggior ragione perché Mart all'inizio, prima di darsi alla prostituzione, lavora in una fabbrica di finte perle, e si può dire che il personaggio stesso di Mart in qualche sorta sia un po' una finta perla, nel senso che il protagonista maschile, Leo, quando la conosce non è al corrente del passato di Mart in un bordello come prostituta, e lo verrà a sapere solo dopo. Questo sarà un'enorme disillusione per lui, come se avesse scoperto in effetti che quella che gli sembrava una perla autentica fosse in realtà una finta perla. Quindi mi sembra così un parallelo molto azzeccato.
Poi Wismans, adesso noi stiamo parlando di bordelli, lui finisce invece in una sorta di, finisce la sua vita in una sorta di anelito alla santificazione, no? C'è questa conversione al cattolicesimo, lui diventa anche monaco o qualcosa del genere, adesso non ricordo.
Oblato, sì, gli oblati che diciamo sarebbero dei laici, nel senso delle persone che non fanno parte di un ordine religioso, che però abbracciano la vita religiosa di un monastero, che entrano in un monastero e praticano la stessa vita dei monaci, è quello che faranno negli ultimi anni dopo la sua conversione al cattolicesimo. E per quanto riguarda il bordello, io diciamo sono abbastanza convinto che in Wismans si ritrova sempre una forte attrazione per gli spazi chiusi, e il bordello e il monastero, da questo punto di vista, nonostante la diversità radicale dei ambienti, hanno questo in comune comunque.
Allora, senta, un'ultima cosa, Filippo D'Angelo, nella sua postfazione lei scrive, allora me lo sono segnato, scrive che riproporre oggi questa opera prima di un grande scrittore non è puro esercizio di riesumazione, quindi di stile. Ecco, è qualcosa di più che ha a che fare con la temperie culturale che noi stiamo vivendo. Ecco, a che cosa si riferisce?
Ma ho l'impressione che oggi, per quanto riguarda la sfera dell'eros, si tenda forse un po' a una polarizzazione tra puritanesimo e pornografia. Questo è un romanzo, diciamo, nel quale l'apprendistato dei personaggi consiste proprio nel trovarsi di fronte a questa polarizzazione, ossia da un lato una società molto moralistica, dall'altro una forma di esercizio dell'eros, che è la prostituzione, che è non solo tollerata ma consentita da questa società e anche legalizzata, e appunto l'apprendistato dei personaggi consiste, diciamo, nello scontrarsi con questa polarizzazione, nel cercare di sfuggirle, purtroppo senza riuscirci, senza trovare una dimensione di eros autentica, che appunto senza subire la morsa del moralismo possa esprimersi in forme non degradate.
Joris Carl Wismans, Marte, storia di una prostituta, sono 171 pagine, lo pubblica Preistorica Editore, la traduzione e la postfazione sono di Filippo D'Angelo, che è stato nostro ospite. Grazie ancora.
Grazie molto per l'ospitalità. Buona giornata.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. attraverso la cronaca passano le esperienze più universali dell'umano. Attraverso la notizia di cronaca torna ad affacciarsi la preistoria di quello che è stato considerato impropriamente il privato e quindi come tale confinato in un tempo immobile. Fenomeni come il rapporto di potere tra i sessi, la violenza contro le donne, i femminicidi continuano a essere trattati dai media come cronaca nera. In realtà appartengono ad una drammaturgia antica ed è proprio la loro inattualità a riportarli in scena, spingendoci a interrogarci. Lea Melandri ha pubblicato da poco per Prospero Editore Preistorie, riflessioni sulle radici culturali dei fatti di cronaca. Ne ha parlato con Ira Rubini.
Lea Melandri, buongiorno, bentornata. Grazie.
Buongiorno, grazie.
Preistorie e riflessioni sulle radici culturali dei fatti di cronaca, uno degli ultimi titoli pubblicati da Lea Melandri, in questo caso per Prospero Editore, che è una casa editrice che conosciamo bene, un'appassionante lettura a partire dai fatti di cronaca per indagare ancora una volta, come Lea Melandri fa da un'intera vita, da un'intera carriera, anche sulle nostre radici culturali che rendono questi fatti possibili. Come è organizzato il libro, Lea?
Ma il libro è una raccolta di articoli, alcuni erano usciti di anni fa, stiamo parlando dei primi degli anni 2000, alcuni erano usciti sul Manifesto, altri invece in una rubrica mensile che ebbi allora occasione di tenere per la rivista, una rivista Carnet, una rivista del tempo libero, ma mi avevano dato uno spazio importante e soprattutto appunto era la temporalità mensile, mi permetteva di prendere un fatto di cronaca e di esaminarlo con attenzione. Noi sappiamo bene che i giornali insomma sono legati all'attualità. Io di solito quando mando il mio articolo è sempre fuori tempo, no? Non fuori certo. Tema, ma fuori tempo. Perché? Perché io guardo, ho guardato allora e guardo tuttora l'informazione, la notizia, no? Come ho guardato da quando ho incontrato negli anni 70 la grande rivoluzione femminista, lo guardo, io dico, con occhio storto, non nel senso che vedo nell'informazione, come ho visto e vedo nei linguaggi, nei saperi che abbiamo ereditato da millenni di storia, vedo la cultura patriarcale, il segno della cultura patriarcale, che per me è essenzialmente in quello che è il dualismo tra corpo e pensiero, tra corpo e la polis, tra sessualità e politica, tra sentimenti e ragione, biologia e storia, insomma tutti i dualismi che abbiamo ereditato a partire da quello che ha contrapposto, complementarizzato, diviso il destino del maschio e della femmina. Quindi visto da questo punto di vista, allora la notizia, come dire, rivela che cosa? Rivela il passato, diciamo, che abbiamo, che è stato quel passato di cultura, di storia, che abbiamo, come dire, che è stato confinato nella vita privata, no? Considerata la vita intima. Ma se andiamo come nell'intuizione che è stata del femminismo, che era poi detta in una sintesi efficace nello slogan il personale politico, sì. Nelle vite private, nelle storie personali, già da allora noi il femminismo intuisce che ci sono invece, come dire, le vicende, le esperienze più universali dell'umano. Cosa c'è di più comune all'umano che la questione del rapporto uomo-donna, no? Il destino che è stato riservato a un sesso o all'altro. È lo stesso. Appunto, dicevo, tutte quelle dualità hanno diviso delle parti inscindibili dell'umano. Come si può separare, no, il corpo dal pensiero, la biologia dalla storia? Quindi il femminismo ha visto in sostanza che tutto ciò che è stato considerato non politico in realtà appartiene alla storia, alla cultura, no? Alla politica tradizionalmente intese. Ci sono sempre stati dei legami. Ecco, allora nella notizia di cronaca sono finite, ripeto, esperienze universali dell'umano. Pensiamo cosa sono i femminicidi. I femminicidi sono stati ancora oggi, no? Nonostante tanta consapevolezza che è venuta finalmente allo scoperto, è venuta insomma, no? Su questi temi si dice che è un fenomeno culturale, ma di fatto, se non stiamo attenti, ogni volta torna a essere soltanto, no, un fatto di cronaca, no? Se non un numero di statistiche. Quindi, come dire, questa per me è stato importante quell'esperienza che ho avuto, quella possibilità che mi hanno dato dei direttori di riviste e giornali, la possibilità, ripeto, di prendermi il tempo per scardinare, per andare dentro alle notizie, vedere ciò che attiene al passato. E al passato attengono appunto questi archetipi, no? Questa, tutto ciò che è rimasto appunto, che abbiamo ereditato inconsapevolmente, no? E quindi il passato, ma proprio perché quel passato non è stato mai indagato, no? Privatizzato, naturalizzato, parla anche al futuro, no? Al futuro nel senso che quello che è rimasto lì nelle viscere della storia inevitabilmente si ripropone, no? Si ripropone nell'oggi, si ripropone nel futuro. E come nel libro ci sono due tipi di notizie, una più legata a fatti politici, però fatti politici particolari, penso a Lady Diana. A tutta la vicenda di Reghiniana, penso alla vicenda sessualità e politica, ecco, Clinton e il Monica e Lewinsky, che sono fatti, è vero, della vita, sono fatti politici, diciamo, però particolari. Perché? Perché si sono innestati con qualcosa che attiene di solito invece alla vita privata, no? Infatti quando su Lady Diana lo stupore di tanti giornalisti, intellettuali, politici era cosa c'entrano queste questioni, che sono questioni da riviste, da rosa, no? Dei sentimenti, la favola, la principessa, eccetera, cosa c'entrano con la politica, no? Cosa c'entrano con le istituzioni massime della politica, come la Casa Reale d'Inghilterra. Quindi e Monica Lewinsky, poi non parliamo, Clinton Lewinsky è stata sessualità e politica, no? La grande meraviglia era che nella stessa pagina si parlava di fatti che sociali, politici di alto, considerati appunto di alto livello politico, e contemporaneamente della sessualità di Clinton, eccetera. Quindi e questo, allora io dico, per me invece questo è, come dire, la cosa che mi interessa, questi legami che sempre di più vengono allo scoperto. Perché sempre di più? Perché sono saltati i confini tra privato e pubblico, no? Sono saltati da tempo, no? Già negli anni, il femminismo ha intuito negli anni 70, ha intuito questo cambiamento, ma ha anche capito che con questo cambiamento bisognava ridefinire la politica e la cultura sulla base, ripeto, di tutto ciò che delle esperienze umane, le più universali, è stato considerato non politico, no? E che appartiene alla cultura patriarcale.
C'è una trama più ampia dietro a quello che spesso viene derubricato come un fatto di cronaca, no? Cioè, piano piano forse stiamo cominciando a comprenderlo una volta per tutte,
sì,
no?
Sì.
Dietro alla violenza di genere c'è qualcosa che ha a che vedere con una storia molto lunga del nostro paese e non solo del nostro paese.
Certo, intanto la questione, il rapporto uomo-donna, il rapporto di potere uomo-donna, quello che io chiamo il dominio maschile, altri chiamano cultura patriarcale, insomma, ci stiamo parlando di un dominio particolarissimo, perché passa attraverso le esperienze, le vicende più intime degli umani, no? Come la sessualità, la maternità, i legami familiari. Gli uomini sono i figli delle donne. Ora, questo è anche e per questo io di fronte ai femminicidi dico: certo, non si uccide per amore, ma l'amore c'entra. Cioè, dobbiamo capire che l'amore che abbiamo, così come l'abbiamo ereditato, è purtroppo perversamente intrecciato con rapporti di potere, no? Ecco, questo è, come dire, certo, è il dominio primo, quello originario, a mio avviso, ed è la base di tutte le altre forme di dominio. Oggi le nuove generazioni di femminismo non solo lo hanno capito, ma lo continuano a nominare, a dire quanto sessismo, classismo, razzismo e colonialismo siano legate, no? Questo legame c'è, e questo legame però va indagato ancora, e va indagato, a mio avviso. Non basta nominare, no, tutta la catena dei nessi che li tengono insieme, ma bisogna anche capire nella soggettività, nel vissuto personale, come si intrecciano queste varie identità e appartenenze. No? Io vengo da una classe sociale poverissima, però ho anche assistito per anni alla violenza sessuale, e devo dire che questo, il tema, la questione di genere, è diventata ancora più forte per me dalla problematica di classe, mai peraltro abbandonata, neanche quella. Però, per dire, è interessante capire dentro di noi come si legano queste varie forme, ripeto, di appartenenza, perché uno può essere anche anticapitalista, ma essere razzista, no? Insomma, abbiamo tante contraddizioni dentro. In questo senso, indagare, ripeto, i nessi, i legami che ci sono sempre stati fra queste forme di violenza, è oggi più che mai importante. Poi però voglio anche dire questo, che oggi, mentre noi cercavamo nessi, no? Legami, ripeto, che ci sono sempre stati, oggi purtroppo il cambiamento ci ha superato in velocità, ha prodotto altre cose, ha prodotto per esempio una forma, io dico, di agglutinamento, di inglobamento tra privato e pubblico, per esempio, no? Faccio l'esempio. No, un personaggio come Trump dice tanto di come si è privatizzato il potere, in questo caso uno dei più, il potere massimo, no, economico, politico del mondo, si è privatizzato nel senso che Trump parla come l'uomo comune, no? Parla da privato, insomma, no? Lasciandosi, cancellando dietro istituzioni, leggi, diritti,
sì, anzi, gli danno proprio fastidio,
e tanto che dice, i diritti, eccetera, sono la mia morale, cioè sono la mia volontà, in sostanza, no? Lo Stato sono io, insomma, sono io. Ecco, allora questo è questo che, a mio avviso, questo dice molto di quanto la perdita di confini tra privato e pubblico ha prodotto non la ricerca di nessi, di legami, ma ha prodotto un agglutinamento, il privato in qualche, come se la politica si è privatizzata. Ed questa però è anche purtroppo pericolosamente la base del populismo, no? Perché tanto consenso un personaggio come Trump, no? E perché appunto parla come un uomo di grande potere, ma parla come l'uomo comune, anzi, proprio perché ha un grandissimo potere, si permette di dire tutto quello di più orrendo, di più violento che l'uomo comune trattiene. Quindi ci si identifica, l'uomo comune si identifica e lo invidia, ovviamente. No?
Lo invidia e si sente autorizzato a imitarlo.
Certo. E quindi la politica, insomma, come dire, la psicologia delle masse è questa, no? E questa privatizzazione, ripeto, della politica, no? E questo favorisce l'identificazione di massa, no? E faccio solo l'altro esempio, quello di capitale umano, no? Quando si dice, ma capitale umano vuol dire, in sostanza, da un lato che dice tu individuo sei il capitale, no? Cioè, in qualche modo, è come se da un lato il capitale si personalizza, si cala, ingloba l'individuo, ingloba in sé il capitale, e il capitale a sua volta si personalizza, no? si individualizza, invece che mettere allo scoperto i legami, ripeto, che ci sono sempre stati fra queste due parti inscindibili dell'umano, finiamo poi appunto ci troviamo di fronte, no, a questa fusione, questi agglomerati pericolosissimi, ovviamente.
E questa era l'intervista di Ira Rubini a Lea Melandri. Il titolo del libro è Preistorie, riflessioni sulle radici culturali dei fatti di cronaca. Sono 214 pagine. Lo pubblica Prospero Editore. E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!
stuck forever by the glue. Won't you?